Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Ci accompagni in questo giorno in modo speciale e anche nei giorni successivi la preghiera del buon ladrone, perché il Signore si ricordi di noi, Lui che è nel suo regno, Lui che mediante la croce è entrato nel suo regno.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 50, dal versetto 4 al 9a. Il Signore mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio, e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. È vicino chi mi rende giustizia. Chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci. Chi mi accusa si avvicini a me. Ecco, il Signore Dio mi assiste. Chi mi dichiarerà colpevole? Parola di Dio.
Nella tua fedeltà soccorrimi, Signore. Nella tua fedeltà soccorrimi, Signore. Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre, perché mi divora lo zelo per la tua casa. Gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. Nella tua fedeltà soccorrimi, Signore. Mi sento venir meno, mi aspettavo compassione ma invano, consolatori ma non ne ho trovati. Mi hanno messo veleno nel cibo e quando avevo sete mi hanno dato aceto. Nella tua fedeltà soccorrimi, Signore. Loderò il nome di Dio con un canto, lo magnificherò con un ringraziamento. Vedano i poveri e si rallegrino, voi che cercate Dio fatevi coraggio, perché il Signore ascolta i miseri e non disprezza i suoi che sono prigionieri. Nella tua fedeltà soccorrimi, Signore.
Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Luca. Quando venne l'ora, Gesù prese posto a tavola e gli apostoli con lui e disse loro:
«Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione,
perché vi dico che non la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio.
E ricevuto un calice, rese grazie e disse:
prendetelo e fatelo passare tra voi, perché io vi dico, da questo momento non berrò più del frutto della vite finché non verrà il regno di Dio.
Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo:
questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me.
E dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice, dicendo:
questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che è versato per voi. Ma ecco, la mano di colui che mi tradisce è con me sulla tavola. Il figlio dell'uomo se ne va secondo quanto è stabilito, ma guai a quell'uomo dal quale egli viene tradito.
Allora essi cominciarono a domandarsi l'un l'altro chi di loro avrebbe fatto questo. E nacque tra loro anche una discussione, chi di loro fosse da considerare più grande. Egli disse:
i re delle nazioni le governano e coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. Voi però non fate così, ma chi tra voi è più grande diventi come il più piccolo, come il più giovane, e chi governa come colui che serve. Infatti, chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io preparo per voi un regno come il Padre mio l'ha preparato per me, perché mangiate e beviate alla mia mensa nel mio regno, e siederete in trono a giudicare le 12 tribù di Israele. Simone, Simone, ecco, Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te perché la tua fede non venga meno, e tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli.
E Pietro gli disse:
Signore, con te sono pronto a lottare anche in prigione e alla morte.
Gli rispose:
Pietro, io ti dico, oggi il gallo non canterà prima che tu per tre volte abbia negato di conoscermi.
Poi disse loro:
quando vi ho mandato senza borsa, né sacca, né sandali, vi è forse mancato qualcosa?
Risposero:
nulla.
Ed egli soggiunse:
ma ora chi ha una borsa la prenda, e così chi ha una sacca. Chi non ha spada vende il mantello e ne compri una. Perché vi dico che deve compiersi in me questa parola della Scrittura, e fu annoverato tra gli empi. Tutto quello che mi riguarda volge al suo compimento.
Ed essi dissero:
Signore, ecco qui due spade.
Ma egli disse:
basta.
Uscì e andò come al solito al Monte degli Ulivi. Anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro:
pregate per non entrare in tentazione.
Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo:
Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia, non sia fatta la mia, ma la tua volontà.
Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Entrato nella lotta, pregava più intensamente, e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza, e disse loro:
perché dormite? Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione.
Mentre ancora egli parlava, ecco giungere una folla. Colui che si chiamava Giuda, uno dei dodici, li precedeva e si avvicinò a Gesù per baciarlo. Gesù gli disse:
Giuda, con un bacio tu tradisci il figlio dell'uomo.
Allora quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per accadere, dissero:
Signore, dobbiamo colpire con la spada.
E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne dicendo:
Lasciate, basta così.
E toccandogli l'orecchio lo guarì. Poi Gesù disse a coloro che erano venuti contro di lui, capi dei sacerdoti, capi delle guardie del Tempio e anziani:
Come se fossi un ladro siete venuti con spade e bastoni. Ogni giorno ero con voi nel Tempio e non avete messo le mani su di me. Ma questa è l'ora vostra, è il potere delle tenebre.
Dopo averlo catturato, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno. Anche Pietro si sedette in mezzo a loro. Una giovane serva lo vide seduto vicino al fuoco e, guardandolo attentamente, disse:
Anche questo si era con lui.
Ma egli negò, dicendo:
O donna, non lo conosco.
Poco dopo un altro lo vide e disse:
Anche tu sei uno di loro.
Ma Pietro rispose:
Oh, non lo sono.
Passata circa un'ora, un altro insisteva:
In verità, anche questi erano con lui.
Ma Pietro disse:
È vero.
Ma Pietro disse:
Oh, non so quello che dici.
E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro, e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte. E uscito fuori, pianse amaramente. E intanto gli uomini che avevano in custodia Gesù lo deridevano e lo picchiavano, gli bendavano gli occhi e gli dicevano:
Fai il profeta, chi è che ti ha colpito?
E molte altre cose dicevano contro di lui, insultandolo. Appena fu giorno, si riunì il consiglio degli anziani del popolo con i capi dei sacerdoti e gli scribi. Lo condussero davanti al loro sinedrio e gli dissero:
Se tu sei il Cristo, dillo a noi.
Rispose loro:
Anche se ve lo dico, non mi crederete. Se vi interrogo, non mi risponderete. Ma d'ora innanzi il Figlio dell'uomo siederà alla destra della potenza di Dio.
Allora tutti dissero:
Tu dunque sei il Figlio di Dio.
Ed egli rispose loro:
Voi stessi lo dite che io lo sono.
E quelli dissero:
Che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? L'abbiamo udito noi stessi dalla sua bocca.
Tutta l'assemblea si alzò. Lo condussero da Pilato e cominciarono ad accusarlo.
Abbiamo trovato costui che metteva in agitazione il nostro popolo, impediva di pagare tributi a Cesare e affermava di essere il Cristo re.
Pilato allora lo interrogò:
Sei tu il re dei Giudei?
Ed egli rispose:
Tu lo dici.
Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alla folla:
Non trovo in quest'uomo alcun motivo di condanna.
Ma essi insistevano dicendo:
Costui solleva il popolo, insegnando per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea fino a qui.
Udito ciò, Pilato domandò se quell'uomo era Galileo. E saputo che stava sotto l'autorità di Erode, lo rinviò a Erode, che in quei giorni si trovava anch'egli a Gerusalemme. Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto. Da molto tempo, infatti, desiderava vederlo per averne sentito parlare e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Lo interrogò facendogli molte domande, ma egli non gli rispose nulla. Erano presenti anche i capi dei sacerdoti e gli scribi e insistevano nell'accusarlo. Allora anche Erode, con i suoi soldati, lo insultò, si fece beffe di lui, gli mise addosso una splendida veste e lo rimandò a Pilato. In quel giorno Erode e Pilato diventarono amici tra loro. Prima, infatti, tra loro vi era stata inimicizia. Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, le autorità e il popolo, disse loro:
mi avete portato quest'uomo come accusatore del popolo. Ecco, io l'ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in quest'uomo nessuna delle colpe di cui l'ho accusato. E neanche Erode, infatti, ce l'ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla che merita la morte, perciò, dopo averlo udito, lo rivederò in libertà.
Ma essi si misero a gridare tutti insieme:
togli in mezzo subito e rimettici in libertà.
Questi era stato messo in prigione per una rivolta scoppiata in città e per omicidio. Pilato parlò loro di nuovo perché voleva rimettere in libertà Gesù, ma essi urlavano:
crocifiggilo, crocifiggilo.
Ed egli per la terza volta disse loro:
ma che male ha fatto costui? Non ho trovato in lui nulla che meriti la morte. Dunque lo curerò e lo rimetterò in libertà.
Essi però insistevano a gran voce chiedendo che venisse crocifisso e le loro grida crescevano. Pilato allora decise che la loro richiesta venisse eseguita. Rimise in libertà colui che era stato messo in prigione per rivolte e omicidio e che essi richiedevano, e consegnò Gesù al loro volere. Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene che tornava dai campi e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse:
figli di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili e i grembi che non hanno generato e i seni che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, e alle colline: copriteci. Perché se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco?
Insieme con lui venivano condotti a morte anche altri due che erano malfattori. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva:
Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno.
Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere. I capi invece lo deridevano, dicendo:
ha salvato altri, salva se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'Eletto.
Anche i soldati lo deridevano, gli si accostarono per porgergli dell'aceto e dicevano:
se tu sei il re di Dio, salva te stesso.
Sopra di lui c'era anche una scritta: «Costui è il re del Giudei». Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava:
«Non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi».
L'altro invece lo rimproverava dicendo:
«Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena, noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male».
E disse:
«Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno».
Gli rispose:
«In verità io ti dico, oggi sarai con me nel paradiso».
Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse:
«Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito».
Detto questo, spirò. Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio dicendo:
«Veramente quest'uomo era giusto».
Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea stavano da lontano a guardare tutto questo. Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, buono e giusto. Egli non aveva aderito alla decisione e all'operato degli altri. Era di Arimatea, una città della Giudea, e aspettava il regno di Dio. Egli si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo depose dalla croce, lo avvolse con un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, nel quale nessuno era stato ancora sepolto. Era il giorno della Parasceve e già splendevano le luci del sabato. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe. Esse osservarono il sepolcro e come era stato posto il corpo di Gesù. Poi tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo, come era prescritto. Parola del Signore.
Lode.
Gesù, ricordati di me quando verrai con il tuo regno. E Gesù gli rispose: oggi stesso tu sarai con me nel mio regno. Questa preghiera, questa invocazione che accompagna in modo particolare la Chiesa copta continuamente, come un ritornello che continuamente si ripete in questi giorni della Settimana Santa, ecco, guidi anche la nostra preghiera. Quello che chiamiamo, colui che chiamiamo il buon ladrone, certamente è stato illuminato, ma è stato illuminato, sembra che l'Evangelista Luca ce lo suggerisca e ce lo ripeta, ha compreso la regalità di Gesù dal suo comportamento, soprattutto dal modo in cui Gesù ha vissuto interiormente ed esteriormente il suo supplizio, la sua passione. Nelle tue mani affido il mio spirito, con pace e fiducia. Luca ci presenta l'ultimo momento di Gesù, ma anche prima nel racconto della Passione, sono tutti tratti che sono propri di Luca. Gesù ha avuto compassione, ha sofferto non per sé, ma per il dolore, il futuro e il dolore di Gerusalemme. Figli di Gerusalemme, non piangete su di me, piangete su voi, su di voi e sui vostri figli. E difatti Gesù, e anche questo è Luca che ce lo racconta, quando vide la città, pianse. Ma la luce degli occhi interiori del buon ladrone sono soprattutto illuminati dalla parola che è il vertice nella Passione di Luca, quando Gesù crocifisso prega il Padre perché perdoni, scusando coloro che lo crucifiggono, che lo crucifiggevano, perché non sanno quello che fanno. Sappiamo che questo è veramente il vertice, e difatti lo stesso Luca così ci racconta la morte di Stefano. La gloria di Dio, la sua onnipotenza, che si riflette nella gloria di Gesù, si rivela nel perdono dei nemici. Nel nome di Gesù eleviamo unanimi la nostra voce. Diciamo: ascoltaci, Signore. Per tutte le chiese del Signore Gesù nel mondo, in questi giorni, per tutti i discepoli del Signore Gesù, perché tengano lo sguardo della fede sul Salvatore, sull'eroe della nostra salvezza, preghiamo. Per il Papa, per tutti i Vescovi, per tutti i ministri, perché siano di esempio nella fede, nell'amore, nelle sante celebrazioni, preghiamo. Per ottenere per tutto il mondo, dalla croce del Signore Gesù, il dono della pace per tutti gli uomini, la sua misericordia e il suo perdono, preghiamo. Aggiungiamo ancora le nostre intenzioni.
Preghiamo per quanti si preparano a ricevere il Santo Battesimo nella notte pasquale, nella veglia pasquale e in tutto il tempo di Pasqua. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti i cristiani che non ricordano, non hanno perso la fede, per quanti si sono allontanati, talvolta anche per le difficoltà della vita, per la causa della sofferenza, perché questi giorni possono essere di grazia e di luce anche per loro. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Nella grazia di questo Vangelo della misericordia, preghiamo per tutti i bambini, per tutti i giovani, i ragazzi, perché possano conoscere l'amore del Signore, perché ricevano la luce dello Spirito. Preghiamo. E preghiamo anche per tutti quelli che conservano odio nel cuore, che non riescono a perdonare, che seguono la logica della vendetta. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Fra tutti i bimbi ricordiamo in particolare i ragazzini che in questo periodo stiamo accompagnando sui primi passi da personcine grandi sulla strada del Signore, perché questa Pasqua sia importante per loro, perché li consoliti nel loro cammino dietro al Signore Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Vorrei fare una preghiera per Gaza, cioè per le, in particolare le comunità cristiane là, le suore di Madre Teresa, le piccole sorelle, la parrocchia, perché possano celebrare la messa. Preghiamo. Ascolta Dio la nostra preghiera, che noi ti rivolgiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.